peggio per te.
Il Napoli si allena senza i nazionali in vista dell'Empoli, ma in che cosa è migliorabile la squadra di Conte? Ne parliamo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera e bentrovati cari amici di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio, benvenuti a questo appuntamento, l'ultimo settimanale, perché è venerdì sera dalle 20 alle 21 in vostra compagnia per tutti gli aggiornamenti da Casa Azzurri, da Casa Napoli, una Casa Napoli che è un po' svuotata in questi giorni perché priva di ben 12 nazionali, 12 calciatori del Napoli che sono impegnati appunto con le loro compagini nazionali e che torneranno poi alla spicciolata a partire dalla prossima settimana. Detto questo però, Antonio Conte non rallenta assolutamente gli allenamenti in vista dell'Empoli, anzi prova a capitalizzare quanto più possibile il tempo a disposizione con chi è rimasto. Tra questi lo ricordiamo Romelu Lukaku, che ha deciso di non rispondere alla convocazione del Belgio, ha comunicato alla federazione e al CT tedesco che dovrebbe tornare in nazionale, quindi a disposizione del Belgio a partire dalla prossima dal prossimo anno, e insomma quindi proprio per restare a disposizione di Antonio Conte e poter ritrovare la migliore condizione. Prima di andare da Pasquale Tina, che troveremo per tutti gli aggiornamenti da Castelvolturno a brevissimo, ho il piacere di collegarmi invece con uno dei massimi esperti di calciomercato, Niccolò Schira, a cui va il nostro bentornato su Marte. Ciao Niccolò.
Ciao, ciao a te, ciao a tutti.
Allora Niccolò, una situazione in casa Napoli particolarmente felice, perché ovviamente il Napoli è primo in classifica, però c'è qualche questione ancora aperta a livello contrattuale, mi riferisco in particolar modo a Kvaratskhelia e a Meret. Ti chiedo insomma le ultime notizie in tal senso.
Ma su Kvaratskhelia le parti si stanno avvicinando piano piano, insomma è una trattativa ormai che va avanti veramente da tanti mesi. Ci sarà un appuntamento a fine mese, a fine ottobre, credo che insomma si stia arrivando pian piano a un'intesa. Il giocatore vorrebbe almeno 7 milioni, il Napoli è arrivato a 5,5, arriva a 7 coi bonus, bisogna un pochino ancora fare un altro sforzo, ma credo che insomma si possa arrivare a un'intesa che soddisfi tutti. Il giocatore è uno dei tre meno pagati della rosa, quindi merita ed è doveroso dargli un adeguamento di stipendio, così come al tempo stesso credo che sia giusto a parte del Napoli cercare di, come dire, trattare, non poi spendere e espandere troppo, perché poi abbiamo visto con Osimhen tutte le complicanze del caso dopo che c'è stato un maxi rinnovo. Quindi credo che insomma si stia dialogando, ma c'è un clima che può portare a un avvicinamento, ma serve ancora uno sforzo. Su Meret invece la situazione ovviamente è più semplice, è più fluida, viaggia più velocemente, non ci sono grosse pretendenti, ha un mercato diverso ovviamente rispetto a quello di Kvaratskhelia, sì. Quindi è chiaro che su Meret io credo che sia un po' più semplice. Bisogna però anche qui fare un rinnovo importante. Cosa intendo per importante? Intendo la durata, perché l'ultima volta ricorderai Meret
un anno solo, sì.
Esattamente. È chiaro che non puoi andare avanti sempre così. Adesso, se tu credi, tu inteso Napoli, credi in Meret gli fai un rinnovo di almeno 3 anni, è quello che chiede il giocatore. Quindi adesso la palla passa al Napoli. Se vuole rinnovare Meret, giustamente non può più andare avanti di anno in anno. Il portiere dice: se punti su di me, sono il tuo titolare, mi vuoi rinnovare, dobbiamo fare almeno un rinnovo triennale.
Tra l'altro Meret forte anche delle prestazioni di inizio stagione che prima dell'infortunio occorsogli durante il match con la Juventus erano state particolarmente positive, in più di un'occasione aveva salvato in maniera fondamentale e imprescindibile il risultato, portando quindi punti al Napoli. Detto questo però, Niccolò, ti chiedo anche sugli eventuali acquisti, perché un reparto che dovrebbe essere particolarmente attenzionato, forse l'unico del Napoli per quanto riguarda il mercato di gennaio e la difesa, si parla di Bihol dell'Udinese. Quanto è vero questo interessamento da parte del Napoli? Un nome che spesso ha orbitato attorno alla squadra di De Laurentiis.
Sì, anche se il cartellino poi è caro, Udinese è una bottega cara, non fa sconti, non so se il Napoli ha voglia di andare a spendere 20 milioni per quello che comunque sarebbe oggi una riserva. Credo che il Napoli, secondo me, a gennaio non farà grosse cose, ha speso tanto e anche bene, perché ha rinforzato molto la squadra in estate. Credo che se ci sarà un'opportunità, magari un esterno, il classico quinto che possa giocare a destra e a sinistra per dare un'alternativa in più sulle fasce a Conte, che sappiamo insomma puntare molto sul gioco sugli esterni e quindi spremere un po' il giocatore, un quinto che poi è un terzino, perché abbiamo visto come Conte insomma sia molto duttile, camaleontico, gioca un po' 3-5-2, un po' 4-2-3-1, quindi insomma anche in base all'esigenza, ecco, definiamolo terzino, poi che possa fare il quinto o il quarto, insomma uno che magari ti dia un'alternativa in più. Ma se no, credo che Napoli bene o male a posto così, anche perché a maggior ragione se giochi a 4, una volta che tu hai Rachmani, buongiorno, hai speso diversi soldini per Rafa Marin, non dimentichiamolo che comunque Napoli ha speso dei soldi, quindi evidentemente si aspetta anche che possano esserci delle risposte importanti da questo ragazzo. Comunque numericamente hai Juan Jesus, all'occorrenza anche Di Lorenzo e Matteo Oliveira possono fare i centrali, perché li hanno fatti nel corso della loro carriera, tra l'altro una nazionale uruguaiana, Matteo Oliveira fa il centrale, e quindi credo che numericamente secondo me dietro il Napoli oggi non abbia bisogno, magari potrebbe avere bisogno di un terzino, di un jolly che possa giocare a destra e a sinistra per darsi un'alternativa in più, per il resto credo che insomma si andrà avanti.
Invece per quanto riguarda il mercato in uscita, il Napoli ha diversi giocatori che erano stati attenzionati, seguiti da altri club durante l'estate, uno su tutti Folorunscio, trattenuto in extremis. Ti aspetti una cessione del calciatore anche per far cassa?
Non lo so, ti dico la verità, perché io so, cioè nel senso, non lo so, ti spiego. Napoli comunque crede in questo ragazzo, gli hanno rinnovato il contratto, poi è chiaro, adesso ha poco spazio, quindi deve arrivare un'offerta importante, se no secondo me la scelta più logica potrebbe essere farlo giocare e poi valutare l'estate prossima il da farsi, quando il Napoli comunque credo che farà la Champions e quindi poi quando avrai più impegni avrai bisogno anche di una rosa più profonda. È chiaro che se giochi una volta a settimana il turnover è ridotto al minimo.
Eh beh, in effetti sì, ti aspetti altre cessioni da parte del Napoli a gennaio oppure un mercato più fermo, perché appunto la squadra non ha bisogno né di cedere né di acquistare?
No, ma come ti dicevo non mi aspetto grandi cose, credo da capire forse il discorso degli attaccanti, perché è chiaro che se Solito, Simeone e Raspadori continuano a giocare poco, magari uno dei due potrebbe aver voglia.
Non ti sentiamo più, Nicolò. Abbiamo delle difficoltà a sentire Niccolò Schira, magari lo recuperiamo tra pochissimo. Ne approfittiamo per andare in pubblicità, ma voi scriveteci in che cosa è migliorabile questo Napoli. 339-666-9990, 1 minuto e 3 secondi, e siamo da voi, aspettateci.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati. 339-666-9990, c'è arrivato un messaggio vocale da parte di un nostro ascoltatore, sentiamolo insieme.
Signora Castelli, complimenti per il nuovo look. Ma a dare San Nataro portano proprio un manicomio.
Assolutamente, salutiamo il collega Dario Sanadaro. Pensavo fosse un commento tecnico sul Napoli e soprattutto sul rinforzamento eventuale della rosa a gennaio. Vediamo, c'è Enzo che ci comunica che da qualche istante è in collegamento telefonico con noi il nostro inviato a Castelvolturno, nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Ciao Pasquale, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, come dicevamo in apertura, Pasquale, il Napoli non si ferma assolutamente, al netto delle 12 assenze importanti per i nazionali, chiaramente, che sono impegnati in giro per il mondo, c'è un Conte che sta allenando senza risparmiare i propri giocatori, insomma, che ha a disposizione. Oggi che cosa è successo a Castelvolturno?
Oggi allenamento pomeridiano a Castelvolturno, il penultimo della settimana. Domani c'è allenamento mattutino, poi Conte ha concesso rompete le righe fino a martedì pomeriggio, quando comincerà la settimana tipo in vista di Empoli. Conte oggi pomeriggio, una curiosità, insomma, dopo l'allenamento è andato a conoscere insomma il presidente del Villari, del Circolo Tennis Napoli. È stato insomma, come dire, sempre più compenetrato insomma nel tessuto della società. Mi è passato insomma quindi qualche ora anche al Circolo del Tennis Napoli. Questa è una nota di colore del pomeriggio di Conte, che vive insomma Napoli, lo sta dimostrando insomma nel corso di questi mesi, ma soprattutto di queste settimane.
È esattamente così. Intanto è arrivata, no, l'ufficialità della, diciamo, della causa tra Mario Giuffredi e Mario Rui. Il CONI ha comunicato che è stata presentata dall'agente del terzino sinistro un'istanza arbitrale proprio presso il CONI per rescindere il contratto che lo legava appunto al calciatore. Questa è stata l'evoluzione di un rapporto che si è incrinato in seguito alla scorsa estate e tanti rifiuti, no, da parte del portoghese di andare via da Napoli.
Sì, Mario Rui è stato uno dei casi insoluti, no, del mercato, sì, del Napoli, dell'estate del Napoli. Ha avuto delle richieste, alcune anche importanti, come San Paolo in Brasile, ma in Francia, in Grecia, sì, insomma, anche offerte con ingaggi importanti, ma il calciatore non ha ritenuto opportuno, insomma, prenderle in considerazione e accettare. Il calciatore, ricordiamo, è fuori dalla lista dei 25, è stato reintegrato per quanto riguarda alcuni allenamenti in gruppo. Per esempio, ieri ha disputato, insomma, parte dell'allenamento congiunto con la Juve Stabia. Resta fuori, insomma, dalla lista dei 25, se ti permette, insomma, di essere convocato in campionato o in Coppa Italia. E vedremo a questo punto a gennaio cosa farà. Ma intanto credo che cambierà procuratore a questo punto. Sì. Vedremo, insomma, anche come va a finire questa battaglia giudiziaria tra lui e il procuratore, insomma, sulla revoca della procura da parte di Mario Rui e quindi la risposta della Marat di Mario Giuffredi. Vediamo come andrà a finire. Di sicuro Mario Rui è uno dei giocatori che a gennaio è di nuovo sul mercato. Vedremo se troverà o meno una destinazione oppure no.
Invece, per quanto riguarda il campo, Pasquale, ovviamente ci proiettiamo a domenica 20 ottobre, Empoli-Napoli, alla ripresa del campionato dopo la pausa nazionale. Alle 12:30 si disputerà questa partita importante perché dovrebbe portare 3 punti in casa Napoli, appunto, e Conte l'ha sottolineato quanto è importante mettere fieno in cascina. Poi ci sarà, dopo l'Empoli, il Lecce, e poi inizia quel ciclo, quel miniciclo di Ferro che porterà il Napoli ad affrontare quasi tutte le altre big. Che cosa ti aspetti dalla partita contro l'Empoli? Ovviamente presto per abbozzare una formazione, sono tutti impegnati in giro per il mondo con le proprie nazionali, però proviamo a capire insieme quanto sarà importante vincere questa partita e con quale determinazione la squadra l'affronterà.
Ma se non succede niente con le nazionali, chi ci ascolta ovviamente può fare tutti gli scongiuri che vuole. Credo che la formazione non cambi, cioè penso che il Napoli vada avanti, insomma, adesso con questa impostazione. Resta da capire se recupera Meret con l'Empoli oppure no.
Esatto.
Ieri non ha giocato, insomma, non ha fatto estremamente un punto, vediamo la prossima settimana, ma non è escluso, insomma, che il rinvio del recupero e il rientro possa slittare, insomma, di una settimana, quindi contro il Lecce, però abbiamo ancora qualche giorno per valutarlo. È una partita importante, una partita insidiosa, perché l'Empoli sta facendo bene, una squadra che, come il Napoli, prova, insomma, a essere molto aggressiva, molto determinata, una squadra che ha fatto meglio in trasferta che in casa, dove probabilmente il fatto di giocare sull'avversario in casa, insomma, molto spesso ti può penalizzare, perché non crei poco, insomma, per sbloccare il risultato. Però resta una partita insidiosa, secondo me, anche per l'orario, 12:30, la sosta, subito dopo la sosta, quindi bisogna affrontarla con la giusta determinazione. Il piano è quello che dicevi tu, cioè vincerle Empoli e Lecce e poi, insomma, provare a conquistare, a fare, diciamo, bottino pieno, diciamo così, 6 punti, e poi, diciamo, giocarti le 3 partite, perché poi ne sono 3 prima, diciamo, dell'ennesima sosta, perché il Napoli gioca con Milan, Atalanta e Inter, e lì secondo me una prima partita di tornasole e sulle ambizioni del Napoli l'avremo.
Eh sì, vedremo. Insomma, Pasquale, invece ti chiedo anche la questione mercato. L'abbiamo affrontata poco fa con Niccolò Schira, che stiamo provando a ricontattare proprio in questi istanti. È stata forte la voce Bihol, è un calciatore che è stato spesso accostato al Napoli. Secondo te il Napoli potrà fare un intervento del genere? Schira ricordava come 20 milioni per un calciatore che al momento sarebbe un sostituto, ovviamente in ottica gennaio, forse sono troppi per il Napoli.
Non so se arrivi il Bichol, detto onestamente, però il Napoli possa pensare ad un difensore, penso che ci sia come idea, insomma, poi magari la formula, il tipo di giocatore, di sicuro ti servirebbe, secondo me, un calciatore esperto e pronto a dare, insomma, il suo contributo qualora
anche Pasquale, ogni tanto ti perdiamo, eh?
Sì, dicevo, io credo che il Napoli un difensore lo possa decidere di prenderlo. Io non so se sarà quello dell'Udinese, non so se il Napoli voglia fare un investimento così importante a gennaio, perché poi magari a gennaio prendi un difensore pagandolo tanto, perché nel mercato di gennaio ci sono meno, diciamo, opzioni, e magari poi in estate potresti acquistare di meglio. Però sull'idea, secondo me, di prendere un difensore, credo che il Napoli, il direttore sportivo Manna, Conte ci stiano ragionando, perché la Famarina è apparso non pronto quando l'abbiamo visto con l'Empoli. Sì. E Juan Jesus ha avuto, diciamo, qualche problemino, insomma, quando ha giocato col Verona, anche con in Coppa Italia, insomma, al di là del gol la sua prestazione non è stata esente, diciamo, da imperfezioni. Io non so se quello sfogo contro Napoli
a me è sembrato un po'
un riverbero sul mercato oppure no, onestamente questo può capire.
Vedremo
alla scadenza, se mi si alla scadenza, quindi potrebbe decidere di guardarsi intorno anche lui.
Pasquale, torno da Niccolò Schira per salutarlo, ma soprattutto per approfondire l'ultima riflessione che stavamo facendo insieme. Niccolò, bentornato, ti abbiamo ripescato. Volevo chiederti, stavi facendo una riflessione sul Raspadori Simeone in ottica gennaio, dici la tua.
Ma è chiaro che se loro dovessero continuare a giocare poco, magari potrebbero anche aver voglia di avere più spazio. Il solito Simeone non è un mistero, ha tanti estimatori. Il Torino, che ad esempio dovrà prendere un attaccante o grave infortuna Duan Zapata, poi è chiaro, dipende molto dallo spazio che avranno, ma naturalmente non avere le coppe può far sì che, giocando poco, qualche giocatore magari chieda di andare ad avere spazio altrove. Insomma, poi vediamo anche in Coppa Italia l'Asco Napoli come va a dicembre, perché ovviamente se Napoli va a due competizioni e a quel punto magari chi ha giocato meno, chi trova meno spazio, potrebbe domandare di andare altrove. Un po' di movimenti, qualche sondaggino per Simeone, Raspadori c'è, è chiaro, non tutte e due, ma magari uno dei due, se dovesse giocare poco, potrebbe guardarsi intorno.
Raspadori Juventus, se ne era parlato anche in estate, è ancora una pista possibile?
C'è un gradimento tecnico, perché è giunto, io porto lui a Napoli spendendo 25 milioni più bonus, è sempre piaciuto anche a Thiago Motta, che un anno fa l'aveva chiesto per il Bologna, ma dubito che la Juve spenda quei soldi a gennaio, dubito che il Napoli sia in prestito una diretta concorrente, rinforzando una rivale, dando un proprio giocatore, quindi la vedo oggi complicata, c'è stima, sì, trattativa no.
Va benissimo Niccolò, ti ringraziamo, ti seguiamo in tutti i tuoi impegni quotidiani e anche sui tuoi canali social, sempre molto aggiornati, grazie.
Ciao a tutti, buon proseguimento.
Grazie a Niccolò Schira. Noi torniamo da Pasquale Tina, proprio perché stavamo parlando, no, di Empoli-Napoli, dell'importanza di mettere fieno in cascina. Antonio Conte, secondo te, ovviamente starà lavorando in maniera particolarmente attenta anche su Lukaku, che ha rinunciato alla nazionale proprio per dedicarsi al perfezionamento delle sue condizioni fisiche?
Sì, ormai è diventata un'abitudine, nel senso che Lukaku non è andato in nazionale neanche a settembre. Lukaku ne ha parlato ieri al TG1, ha fatto questa scelta perché deve provare a recuperare il fatto di non aver svolto la preparazione estiva, perché di fatto lui quest'estate ha lavorato da solo e non è la stessa cosa quando lavori da solo, quando lavori in un gruppo, quando fai le amichevoli, è obiettivamente diverso. Lui dice di aver pagato un conto molto salato l'anno scorso quando era alla Roma, e quindi ha voluto cambiare, diciamo, il suo modo di approccio alla stagione. Vedremo se tornerà o meno in nazionale a novembre. Io credo che il piano del Napoli sia quello di provarlo ad avere al top, molto vicino al top, per le tre partite di cui abbiamo parlato prima.
Intanto ci sono arrivati tantissimi messaggi al 339-666-9990. C'è Gigi che dice: partendo dal presupposto che la stagione 25-26 ci vedrà in Europa, a gennaio due ex di Conte, Pupilli, che hanno dato il meglio con lui, uno fuori rosa al PSG come Skriniar, l'altro che rientrerà solo a marzo in rescissione con la Juve a stipendio sindacale come Pogba, come vice McTominay, l'altro per Jesus o Marin, possono essere un'idea, cedendo a gennaio Raspadori per soldi e Zerbino Rui in prestito per un gran finale in proiezione Champions. Che cosa ne pensi, Pasquale?
e guadagnano tanto,
sì,
tutti e due. E poi onestamente che Skriniar venga a fare l'alternativa di Raquane Buongiorno mi sembra complicato, onestamente mi sembra operazione poco da Napoli, nel senso che uno dei due poi perderebbe il posto. Il valore del giocatore, per carità, non lo discuto, non discuto neanche il valore di Pogba, però Pogba è fermo da tanto, ha un ingaggio monstro, c'ha 32 anni, io non so che tipo di scelta farà Pogba per la sua carriera. Io credo che il Napoli come difensore, se dovesse decidere di prenderlo, sarebbe orientato su un profilo diverso, cioè nel senso di un giocatore pronto che però sappia di essere l'alternativa. Credo che non si voglia cambiare la coppia centrale Rachmani Buongiorno, fermo restando, l'ho detto prima, insomma, l'importanza e il livello di un campione come Skriniar.
Continuano ad avere, diciamo, conseguenze le dichiarazioni di Juan Jesus in seguito al tentato furto della sua vettura a mezzo social. Due operazioni necessarie a gennaio, scrive Brunello, cessione Jesus e acquisto di un altro centrale. Le ultime esternazioni di Jesus in comparazione al comportamento di Politano, a parità, anzi con più gravità di evento criminoso ai danni di quest'ultimo, evidenziano l'opportunità di non tenere in rosa Juan Jesus. Ecco, a te che effetto hanno fatto quelle parole, soprattutto quando ha scritto in una città così bella non sento di essere più al sicuro, legando un po' il concetto di mancanza di sicurezza alla città, anche se magari indirettamente?
Parto da un presupposto: uno sfogo può essere sbagliato quando accade, diciamo, una situazione del genere. Immagino, insomma, che possa capitare a tutti uno sfogo quando si è vittima di situazioni del genere. È chiaro che se lo fai sui social resta ed è più pesante,
sì.
Quindi capisco lo sfogo, capisco l'amarezza, però l'attacco onestamente non mi è piaciuto. Poi magari Juan Jesus avrà modo di spiegarsi,
sì,
di chiarirlo. La mia sensazione è quella, insomma, che hanno avuto un po' tutti, no? un po' di amaro in bocca, insomma, nei confronti di una città che lo ha sostenuto, gli ha voluto bene, lo ha difeso nella battaglia
contro il razzismo. Effettivamente sì. Juan Jesus è un calciatore che sa parlare, anche molto bene, è un giocatore dalla grande intelligenza proprio a livello umano, al di là del campo, quindi questa esternazione forse ha sorpreso, anche perché è netta controtendenza con lo spirito che Juan Jesus ha sempre incarnato a Napoli.
Sì, ti ripeto, ha lasciato un po' l'amaro in bocca, cioè, poi io ripeto, posso comprendere che uno magari dopo una sessione del genere
sfoghi,
si è arrabbiato, sì. Però è chiaro, sui social ha più peso magari di farlo, insomma, per strada con un amico al bar, un peso diverso, e quindi sì, un po' l'amaro in bocca ha lasciato. Io mi auguro, insomma, che possa chiarirlo lui, perché purtroppo questi episodi capitano a Napoli, capitano a Roma,
sì,
capitano a Milano, capitano a Torino, purtroppo è così, non dovrebbero capitare, lo sappiamo, ma purtroppo succedono anche a noi, che per quanto riguarda, che a noi un furto d'auto ci pesa un po', probabilmente
un po' di più,
perché non guadagniamo quelle cifre, però un po' da mare in bocca onestamente lo hanno lasciato, insomma, queste esternazioni su Napoli, perché ripeto, una città, insomma, che ha voluto bene a lui, ma come ha voluto bene a tutti i calciatori, insomma, del terzo scudetto, ma non soltanto a coloro i quali hanno vinto lo scudetto. Vedremo, insomma, se si chiarirà, se lui preferirà dirà qualcosa, e capiremo, secondo me, tra qualche mese se ci saranno anche sviluppi sul mercato. Ripeto,
saremo,
io non credo che lui vada via per un furto d'auto, onestamente.
No, assolutamente.
Però il fatto che lui sia 6 mesi alla scadenza potrebbe, diciamo, fargli prendere in considerazione le ipotesi che magari in estate non prendevi in considerazione, perché magari ti guadagni, insomma, anche un contratto per la prossima stagione.
Staremo a vedere. Ti ringraziamo, Pasquale, ti ascolteremo
domani. Buonasera.
Nel corso di Marte Sport Show con Peppe Iannicelli. Ovviamente lo leggeremo anche domani mattina sulla Repubblica, come di consueto. 63 secondi di pubblicità e siamo da voi, ci state scrivendo in tantissimi, vi leggiamo tra qualche istante.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, 339-666-9990, ci state scrivendo in tantissimi, vi avevo promesso dopo la pubblicità vi avrei letti e risposto veramente. Buonasera Emanuela, dice Angelo da Napoli, secondo me se il Napoli non rinnova il contratto a Kvaratskhelia rischia di perderlo l'anno prossimo, che cosa ne pensi? Beh, certamente non si deve correre questo rischio con un Kvaratskhelia che già la scorsa estate ha titubato tantissimo in seguito ad all'offerta ad esempio del Paris Saint Germain, c'era l'interessamento del Barcellona, insomma comunque sono squadre importanti, squadre che hanno offerto anche ingaggi molto superiori a quello che percepisce al Napoli e quello che percepirebbe anche a Napoli qualora appunto si andasse in porto il rinnovo. Kvaratskhelia che però sembra estremamente soddisfatto dell'inizio della sua stagione al netto di qualche nervosismo, non credo assolutamente per qualche sostituzione, ma appunto come diceva lo stesso Antonio Conte in conferenza stampa in seguito anche a qualche intervento molto duro da parte dei difensori avversari su di lui, non adeguatamente sanzionato a suo dire dagli arbitri. Tra l'altro è una questione questa che abbiamo affrontato più volte qui ai nostri microfoni a Radio Marte. Ne parliamo di questo e di tanto altro con Filippo Colasanto, agente FIFA. Bentornato su Marte, Filippo.
Buonasera Emanuele, grazie dell'invito. Devo dirti che in attesa della tua comunicazione mi sto facendo una cena napoletana.
Ah, e facci sentire che stai mangiando.
Qui c'è allora qua abbiamo nel quartiere il presidente del comitato, si chiama Alberto Minervini, è un grandissimo cuoco e ci ha fatto stasera la pasta e patate con la scamorza affumicata di Agerola.
Ah mamma mia, cioè veramente la provola.
Sono entrato in clima napoletano, sono pronto a qualsiasi domanda, vai.
No veramente, guarda, ci hai fatto venire una gran fame, anche perché l'orario suggerisce che un sedersi a tavola sarebbe la soluzione più giusta, ovviamente mentre ascoltate Radio Marte. Detto questo,
noi partiamo le canzoni napoletane fra poco.
Ah ma questo è stupendo, e però a questo punto evita mia e a questo punto anche i cori da stadio, perché ci vogliono
noi
sempre.
Noi abbiamo fortunato che c'è un bar qui che tu apri, accosti la porta un torcio nel due parti.
Ecco.
Quindi abbiamo questo divertimento.
E questo ci fa molto piacere. Grazie per averci introdotto, averci fatto ambientare, no? Nella situazione che stai vivendo in questo momento. Quindi ti ringraziamo ancora di più per averci risposto al telefono, perché ti abbiamo disturbato in un momento di grande convivialità. Detto questo,
no,
Filippo.
La tua radio non disturba mai, è un piacere.
Grazie, grazie davvero. Filippo, detto questo, il mercato del Napoli è stato un mercato sontuoso, l'abbiamo detto nelle scorse settimane. 150 milioni, tra l'altro già i sostituti, cioè o meglio i nuovi innesti hanno fatto vedere di che pasta sono fatti, mi riferisco a McTominay, mi riferisco anche a Lukaku. Ti aspetti da parte di questi nuovi innesti una, ovviamente escludendo Lukaku che è comunque titolare, un impiego maggiore da parte di Conte, ad esempio mi riferisco a Neres che potrebbe contendere il ruolo ad un Politano attualmente insostituibile?
Assolutamente, perché il Napoli ha fatto un'ottima campagna acquisti pilotata dall'allenatore, incredibilmente il buon presidente questa volta ha lasciato fare, ma dopo la stagione della scorsa e per forza insomma doveva lasciare un po' spazio e un po' campo alle scelte del tecnico, ha fatto un'ottima campagna acquisti e in base a questo credo che il Napoli, toccate ferro, cornio, tutto, farà una grandissima stagione quest'anno, mi fa molto molto piacere. Non ha le coppe, ha un impegno settimanale, Conte sul campo durante la settimana lavora molto bene. Noi ci eravamo sentiti durante l'estate, ho detto molte perplessità sull'arrivo di un carattere forte come Antonio Conte, che però lo vedo bello, sorridente, tutto tranquillo, direi che ci sono tutti i presagi perché sia una stagione veramente divertente e piena di soddisfazione.
Diciamo,
devo fare un piccolo inciso, visto che approfitto della vostra ospitalità, certo. Sento molte lamentele da colleghi per i problemi legati insomma ai furti che subiscono i giocatori del Napoli. Bisogna mettere un freno a questa cosa, perché è un peccato rovinare il nome di una realtà così bella, importante, esatto, e amorevole come Napoli. Poi i giocatori cominciano a pensare di non venire più. Penso è proprio una cosa che dico col cuore in mano per la meravigliosa città nella quale voi vivete.
Pensi che possa avere un riverbero sul mercato in entrata futuro da parte del Napoli questo tipo di situazione che riecheggia un po' su tutti i mezzi di comunicazione?
Guarda, non voglio fare nomi perché sarebbe poi creare problemi a qualche giocatore ancora in attività. Ma nel passato e recentemente sono stati molti, un bel po' di giocatori che per un motivo ambientale hanno scelto di non venire, ma anche a malincuore, a giocare a Napoli. Questo è un problema di tutte le città, ora, per carità, non voglio mettere all'indice, per carità di Dio, io sai che l'ammirazione, l'affetto proprio per la vostra libertà, però è vero che comincia a diventare un problema, a diventare una cosa sentita. Chiaro, il giocatore di calcio ha una disponibilità economica importante, ha belle cose, begli oggetti, la bella macchina, l'orologio, amici napoletani, se ci tenete a fare veramente un ciclo importante con un ottimo allenatore e tanti bei giocatori, dovete mettere in finire, cioè a finire questa cosa. Se no i giocatori piano piano, i giocatori tra loro parlano tanto, quando fanno i trasferimenti, fanno un raduno, i ritiri, chiedono, si sentono, parlano, come ti sei trovato. Bisogna togliere queste subito togliere queste dieta. Neresse aveva firmato, aveva già iniziato a giocare, non avrebbe più firmato col Napoli sicuramente. Lui ha subito uno shock proprio, cioè, io ho sentito una persona molto vicina alla sua famiglia in un incontro, un aperitivo che abbiamo fatto a Milano, ha detto che il ragazzo è stato la moglie, ma il ragazzo per tutto è rimasto scioccato proprio dalla modalità, capito? Non se l'aspettava proprio.
Ci credo assolutamente, sono cose che accadono in tutto il mondo, in realtà sono accadute in città del nord, insomma, però a Napoli riecheggia tantissimo questa cosa. Poi effettivamente tre situazioni veramente pessime una dietro l'altra, fanno alzare
delle cose meravigliose di questa città fantastica, dai.
Direi proprio di sì. Invece, Filippo, tornando al campo, che poi è la cosa più importante dal punto di vista tecnico, ti chiedo, secondo te, in che cosa, se c'è qualcosa in cui è migliorabile il Napoli?
È una parola. Il Napoli, con la mano di Conte, il lavoro sul campo, questo la può far rendere come forse non si è visto mai, neanche col miglior Spalletti, perché Spalletti poi era bravo, è stato molto bravo, per carità di Dio, a fare una stagione fantastica dove tutto l'ingranaggio è andato per sé. Lui ha messo quegli 11 giocatori, 12, 13 ne utilizzava, raramente cambiava il modulo piuttosto che l'interprete. Conte ha una rosa pazzesca di disposizione, lui la sa usare, ha dimostrato di saper cambiare in corsa anche durante la partita 2-3 volte lo schema. Quindi io credo che il Napoli quest'anno veramente non voglio sembrare troppo ottimista, però io credo che il Napoli quest'anno sarà veramente divertente e può aprire un ciclo importantissimo, non essere solo quello, insomma, è stato un po' un fuoco di paglia lo scudetto di anni fa, cioè meritatissimo, ma la stagione dopo è stata incredibile in senso negativo.
Questa volta
con questo tipo di allenatore abituato a queste pressioni, cioè questo ha vinto 3 scudetti con la Juve, uno con l'Inter, cioè è uno che è abituato a questo è uno da ciclo, tenetevelo stretto, nonostante quello che avevo detto all'inizio, assolutamente, non devo ricredere, devo fare mia. Se non impazziscono tutti e due i protagonisti, presidente e allenatore, penso che il Napoli è veramente farà innamorare ancora di più tutti gli italiani di buon cuore e di sana mente.
Staremo a vedere. Invece, infatti, in chiave calciomercato, ti aspetti a gennaio qualche nuovo innesto, qualche reparto da rinforzare? Mi riferisco chiaramente alla difesa, con il nome di Bihol, che è dell'Udinese, che è stato che è tornato, diciamo, alla cronaca azzurra, ai fasti della cronaca azzurra proprio nelle ultime ore.
Certo, il Napoli forse può essere un po' migliorabile nel numero in rosa di difensori, va però detto che Napoli è una grande realtà, oramai sono anni che compete a livello importante anche internazionale, e prendere giocatori, cioè Udine, con tutto il rispetto e la simpatia, è una piazza molto piccola, cioè forse giocare a Udine con lo stress, a Udine esci dal campo e vai a fare l'aperitivo e non si mangia niente, a Napoli vinci la partita e non puoi girare, insomma, è proprio ti travolge l'amore dei napoletani, nel positivo e nel negativo.
È
come il discorso dell'attaccante, quello del Parma, un ragazzo Bonnini, è bravo, è forte, sta facendo bene tutto quanto, ma questo giocava allo Châteauroux, cioè Napoli è un'altra cosa.
Esattamente così. Un nostro ascoltatore ti chiede: è possibile a gennaio prendere Kim?
Oddio, i cavalli di ritorno sono sempre, non lo so, la minestra riscaldata, tante frasi fatte, luogo comune. lui ha fatto benissimo andare, inutile dirlo, si è svelato al mondo, perché prima in Turchia lo conoscevi, quando ho sentito che il Napoli era su questo giocatore sono andato a vedere gli highlight del campionato turco, perché non avevo mai sentito nominare. Ha fatto molto bene, che dire, bisogna vedere con che testa e che spirito ritorna, perché poi tutto il pubblico si aspetta quel team.
In effetti sì.
Il team è stato protagonista in una stagione dove il Napoli non ha avuto, oltre ai grandissimi meriti, non ha avuto un intoppo, Emanuela, uno.
Vero, quindi.
La cosa, cioè, ha funzionato tutto. Questo al primo gol per colpa sua che viene preso, gli si rinfacciano tutto, che cavolo il rendimento, la testa del Bayern Monaco.
No, come un po' come l'esperienza di Lippi alla nazionale dopo la vittoria del Mondiale 2006, il suo ritorno, insomma, è stato particolarmente deludente, no? E quindi è sempre pericoloso tornare dopo aver scritto la storia in modo così fantastico e forse difficilmente ripetibile, perché davvero.
Bravo, hai usato il termine giusto, è pericoloso, non è sconsigliato, è pericoloso.
Sì.
Hai ragione, la penso esattamente come te.
Filippo, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti auguriamo un'ottima cena, ci hai fatto venire fame, quindi insomma beato te.
Grazie a te Emanuela per l'invito, un abbraccio grosso e qua a tutti gli amici di Napoli che ho davanti a me ti mandano un grosso saluto.
Grazie a tutti quanti voi, grazie a Filippo Colasanto, agente FIFA. Noi voliamo in pubblicità, ma ci sono ancora 15 minuti fino alle 21 per parlare del Napoli con tutte le ultime notizie e gli approfondimenti con uno dei nostri opinionisti, quindi restate con noi un minuto e siamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, 32 secondi e non un minuto di pubblicità, siamo subito da voi con i vostri messaggi al 339-666-9990. Buonasera Manu, eppure ricordo le grandi parole d'amore di Giuffredi per Mario Rui, fui geloso illo tempore. Possibile mai che il Napoli non prenda in considerazione sempre i grandi difensori? Viola, cosa serve esattamente a fare da contraltare a Marin? Così Giovannino Grandarabbia, però attenzione, perché un grande difensore è arrivato a Napoli ed è stato il primo acquisto del Napoli nell'ultima sessione di mercato, quella estiva. Mi riferisco ovviamente ad Alessandro Buongiorno. È stato un acquisto che ha davvero cambiato il volto della difesa azzurra, di tutta la fase difensiva, ovviamente grazie anche ad Antonio Conte. Zerbin, Foloruncio, Raspadori, Ngonghe sono questi i panchinari eccellenti che, a detta di Massimo, dovrebbero essere mandati a sgambettare in prestito per poi tornare a luglio in previsione della Champions League. Proviamo a capire che cosa ne pensa uno dei nostri opinionisti, un nuovo acquisto di Radio Marte. Ho il piacere di ritrovare qui ai nostri microfoni Mimmo Malfitano, bentornato Mimmo.
Buonasera, eccomi qua.
E allora Zerbin, Foloruncio, Raspadori, Ngonghe, secondo te Mimmo dovrebbero, diciamo, come dice lo stesso nostro amico ascoltatore Massimo, essere mandati in prestito altrove a gennaio per permettere poi di tornare con più minuti nelle gambe in vista della Champions per l'anno prossimo?
Vabbè, c'è da considerare comunque che c'è un campionato da affrontare che appena all'inizio, probabilmente c'è un turno ancora ai Coppa Italia da superare e quindi mi sembra un po' azzardata l'idea di doversi disfare di 3-4 giocatori in questo momento, che poi rappresentano, come dire, il punto di forza del Napoli 2, no? Di questa panchina. Quindi mandandoli via significherebbe o dover ritornare sul mercato oppure dover promuovere dalla primavera i sostituti, e mi sembra questa una mossa non ancora possibile, perché a livello di settore giovanile il Napoli ha ben poco da poter garantire a Conte. Quindi quest'anno sicuramente i ragazzi resteranno qui, d'altra parte se sono stati confermati è perché l'allenatore ha ritenuto di dover averli per appunto questa stagione, che è chiaro non è ricca di impegni come quelle delle squadre che partecipano alle competizioni europee, però tutto sommato il Napoli ha delle ambizioni, come ho già detto Manuela in tante occasioni, sicuramente non sarà il quarto posto l'ambizione del Napoli, ovvero tornare in Champions, ma con un allenatore che non conosce il verbo perdere, beh, insomma, è facile immaginare che si possa arrivare anche a lottare per lo scudetto.
In effetti questa patata bollente se la palleggiano, no? I vari allenatori e i direttori sportivi, si è visto, no? Il battibecco a distanza, ovviamente il gioco delle parti, no? Tra Giuntoli e Conte, che ha immediatamente restituito al mittente, no? Il favore, però il Napoli davvero è un serio candidato allo scudetto per Conte, per il suo staff, ma anche per una rosa che è fortissima e che si sta adeguando subito anche a questi continui i cambi modulo richiesti dall'allenatore.
Manuela, tu sai che io non mi nascondo.
È vero.
Quello che penso, quello dico, quindi continuo a dire: non prendiamoci e non facciamoci prendere in giro da nessuno, perché questo Napoli è stato costruito per essere vincente, o quantomeno per lottare fino in fondo. Poi non ci riesci per mille motivazioni, ok, va bene anche il piazzamento in Champions, però c'è da dire che in questo momento non è che si possa limitare il tutto al quarto posto, ovvero chiaro, alla sì. possibilità di andare in Champions. Queste considerazioni lasciamole a chi, secondo me, si prende gioco dei tifosi, si prende gioco dei lettori e dei radioteleascoltatori. Quindi siamo noi invece seri, onesti, e diciamo quella che è la vera ambizione del Napoli, di Conte, ovvero, e dello stesso De Laurentiis, ovvero quello di provare a vincere lo scudetto. Poi ribadisco, non ci si riesce, d'accordo, va bene così, però quantomeno hai l'obbligo di puntarci fino in fondo.
Intanto arrivano le statistiche di una super gara da parte di Frank Zamboa Anghissa con il suo Camerun contro il Kenya, match vinto dal Camerun per 4-1, ma addirittura ti vado a leggere, Mimmo: 81 tocchi, 94% di passaggi riusciti, un passaggio chiave, 4 su 4 palle lunghe riuscite con il 100% di precisione, una grande opportunità creata, un tiro fuori e poi contrasti a terra vinti 10 su 15 e due duelli aerei vinti su 2. Davvero un Anghissa che è sugli scudi e che sembra rivitalizzato dalla cura Conte.
Sì, e in effetti ora, al di là di queste statistiche preziosissime che tu hai appena citato per la prestazione del giocatore col suo Camerun, ma al di là di questo, il fatto che Conte lo consideri un inamovibile è una dimostrazione di quanto questo giocatore sia necessario per le sue esigenze tattiche, ed in effetti potrà non essere bello da vedere dal punto di vista della estetica calcistica, però comunque stiamo parlando di un giocatore che in fase di interdizione, in fase di rottura, è molto utile. Beh. E soprattutto garantisce quella fisicità che a centrocampo negli anni scorsi è sempre mancata. Ora con lui hai anche, vedi, la possibilità di poter contrastare il gioco aereo nelle rimesse lunghe dei portieri avversari, hai la possibilità di avere un giocatore che ti vada a recuperare palloni, e questo è sicuramente un punto di vantaggio, e soprattutto la presenza di Anghissa favorisce anche, diciamo, la libertà sotto certi aspetti di movimento di Lobotka. Ora con la presenza anche di McTominay, come abbiamo potuto osservare nelle ultime 3-4 partite, sicuramente Lobotka sta diventando qualcosa di essenziale, ecco, che difficile da poter fare a meno.
Eh sì, infatti Gilmour non sta trovando posto proprio perché con un Lobotka così diventa difficile. Però per tornare alla questione Anguissà, mi hai fatto venire in mente con la tua accuratissima disamina peraltro, che Anguissà proprio all'arrivo di McTominay, quindi proprio allo scadere della sessione estiva di calciomercato, era considerato in forze dalla maggior parte anche degli organi di stampa. Cioè, è possibile che McTominay vada a rilevare Anguissà e che quindi Anguissà possa perdere il posto da titolare? Invece è successo che Antonio Conte non ha voluto perdere né l'uno né l'altro e quindi ha deciso addirittura di cambiare modulo e quindi di abbiurare, diciamo, rispetto alla difesa a tre che pure aveva coltivato fin dall'inizio dei ritiri.
Vedi, Manuela, purtroppo, sicuramente credimi, ho l'umiltà per non sentirmi professore, perché non posso insegnare nulla a nessuno.
Però, forse io direi non sono d'accordo tanto su questa cosa,
no,
però
grazie.
Obiezione, diciamo,
stima,
vostro onore.
Per la tua stima, però quello che voglio dire è: chi può aver detto una roba del genere? Chi probabilmente non conosce e non sa le caratteristiche dei giocatori. Anguissà è un giocatore completamente diverso da McTominay.
Sì.
Anguissà non è un giocatore che va a cercare la profondità, che va ad inserirsi. Gli inserimenti di Anguissà sono sulle palle da fermo.
Bene.
Infatti quei pochi gol che ha realizzato li ha fatti di testa su palle da fermo. Che cosa sta a significare? Che è un giocatore che è molto utile, ribadisco, nella fase di interdizione, ma a livello di McTominay, che invece è un giocatore che cerca l'inserimento e cerca anche la profondità, perché spesso e volentieri lo troviamo a fianco di Lukaku. Quindi voglio dire, sono due tipi di giochi che vanno sicuramente a compensarsi, e quindi di conseguenza anche la presenza contemporanea di McTominay e di Anguissà insieme con Lobotka è una garanzia in questo momento.
Sì.
Non dimentichiamo che la fase offensiva del Napoli è costituita da un 4-2-4 che diventa 4-3-3 o 4-2-4 a seconda,
sì,
della posizione che va ad occupare McTominay.
Esatto.
Durante la partita,
sì.
Quindi insomma non mi sembra neanche che ci siano tutte queste alchimie, queste discussioni.
Vero.
O quantomeno è probabile che io non sia un attento osservatore e quindi mi limiti a definire appunto questo 4-3-3 o questo 4-2-4 per la fase offensiva, ribadendo il 5-4-1 per,
sì,
la fase difensiva.
È estremamente evidente il 5-4-1 in fase di non possesso, proprio la squadra,
esatto,
si stringe in pochissimi metri proprio a copertura chiaramente dell'area azzurra. Detto questo, dato che abbiamo nominato Lobotka, sta giocando proprio in questo momento nella sua Slovacchia contro la Svezia in casa, si sta disputando il 9° minuto di gioco, quindi anche lì è considerato ovviamente titolare inamovibile, ma non è assolutamente una novità. Tra l'altro anche lo stesso Lobotka, anche nella passata stagione, che è stata una stagione disastrosa, è stato tra i meno peggio insomma in campo, quindi ha diciamo confermato il suo trend, seppur sotto i suoi standard, anche perché con una squadra che non girava era difficile mantenere dei livelli altissimi di prestazione. Detto questo, Mimmo, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti ritroviamo nel corso della prossima settimana ovviamente per parlare di tutte le novità in casa a Napoli ed affrontarle una per una con la tua solita dovizia di particolari.
Grazie, onore, è stato veramente un grande piacere poter stare con te questi minuti. Grazie tanto.
Onore mio, davvero. Grazie a Mimmo Malfitano. Noi siamo arrivati quasi alla conclusione di quest'ora di Marte Sport Live. Ci dice un nostro ascoltatore: va tutto bene la morale sui fatti degli ultimi giorni, quello che è successo ai calciatori del Napoli, si riferisce a Filippo Colasanto, ma all'interlocutore sfugge che a Milano aleggiano spettri nel calcio più gravi e spaventosi. Si sta vedendo anche in questi giorni, ma non l'ha però messo, anzi ha detto: sono cose che purtroppo accadono ovunque, e quando accadono a Napoli, insomma, hanno un rilievo importante. Ovviamente da considerare anche che 3 episodi più o meno simili sono avvenuti dal 31 agosto a ieri, praticamente al 10 ottobre, che quindi hanno avuto una cassa di risonanza mediatica molto importante, come purtroppo accade ogni volta che succede qualcosa a Napoli. Quindi io non penso affatto che abbia sottovalutato il nostro ospite quanto sta accadendo e quanto accaduto storicamente anche altrove. Quindi semplicemente quando accade a Napoli si ha una cassa di risonanza maggiore, qualche giocatore, diceva, comunque come agente FIFA e quindi ovviamente come persona informata sui rumors, su quanto si dicono magari alcuni calciatori tra loro, potrebbe scoraggiare appunto qualche giocatore dal venire a Napoli. Noi ci auguriamo ovviamente che non sia così, che sia una visione piuttosto pessimistica. Detto questo, io ringrazio tutti voi per essere stati fin qui, per averci seguito fin qui, per averci anche scritto tantissimi messaggi. Lo sport torna domani su Marte dalle 12 alle 14 con Peppe Iannicelli, con il suo Marte Sport Show, dove ritroverete anche Pasquale Tina per darvi tutti gli ultimi aggiornamenti sul Napoli. Ringrazio Vincenzo Russo alla regia. La puntata di Marte Sport Live di questa sera è terminata. Vi lascio all'ottima musica di Radio Marte ed Emanuela Castagli è tutto. Buonasera.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.